Effetto Mondo.
But now let's forget rumors. Now we have a fact. Donald Trump says he's going to increase by 50% the tariffs on China tomorrow because they've had the temerity to retaliate with the 34% tit for tat that they did. So, you want a trade war? This is what it looks like.
Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno Alessio. E, insomma, il Donald Trump continua a dominare tutte le prime pagine dei giornali, tutti i commenti, le televisioni. E, quello che avete sentito e quella che avete sentito era la voce di Richard Quest, che è un anchorman molto conosciuto della CNN, ha questo bel accento però britannico, è noto perché fa dei programmi di economia molto documentati. Lui è sicuramente un esperto, uno non è, nonostante il tono, se avete sentito, un po' così da comedian, in realtà è un analista serissimo, e però sono anche molto vivaci, quindi è una sorta di divulgatore, ma di divulgazione alta della finanza. E quindi qui ha spiegato, ha ripercorso quello che è successo ieri con le indiscrezioni su una possibile moratoria di 90 giorni sui dazi, che poi è stata smentita. E tutto quello, il ruolo che stanno avendo i social network come X, quello che usa Elon Musk, e naturalmente Truth, che è il social network di Donald Trump, e come queste notizie si diffondono a una velocità che sicuramente qualche anno fa sarebbe stata impensabile, anche già con la finanza, la fintech già in azione. E quello che dice è: adesso, dopo i rumor, abbiamo un fatto, cioè questo annuncio di Donald Trump dell'ulteriore aumento dei dazi sulla Cina. Ecco, se volevate capire plasticamente, vedere plasticamente che cos'è una guerra commerciale, eccola.
Ce l'avete davanti agli occhi.
Naturalmente su questo titolano tutti i giornali americani, potete immaginare, insomma, le parole più usate sono caos, catastrofe, crollo, profondo rosso, c'è addirittura un collage su un giornale con tanti quadrettini rossi, perché tutte le borse hanno chiuso in rosso, tranne il Nasdaq, ma di pochissimo. E quindi questi quadratini in proporzione, tutti rossi però, non c'è neanche un verde, fanno vedere quanto sono pesanti i cali. E poi tra l'altro ci sono tanti commenti anche sul ruolo che a questo punto potrebbe giocare Scott Bessent, che è il segretario al tesoro, è un esperto, un super esperto di finanza. Si è detto a proposito di rumors che, siccome non era pienamente d'accordo con questa dazia ratica, esatto, poi in realtà ieri è andato in televisione a difendere in modo quasi, per la sua immagine, secondo molti, controproducente, perché ha detto testualmente: it doesn't necessarily have to be a trade war, cioè non deve esserci per forza una guerra commerciale. E naturalmente tutti hanno detto: certo che non deve esserci per forza, l'ha innescata il presidente, quindi sono le mosse del presidente che andrebbero disinnescate.
Se voi state tranquilli, esatto, e vi prendete i nostri dazi senza reagire, non, esatto, ci sarà una guerra commerciale.
E poi naturalmente ci sono le parole di Musk, perché evidentemente anche qualche vocina dentro di lui, qualche dubbio sull'opportunità dei dazi gliela sta suggerendo. E quindi abbiamo sentito chiaramente il suo collegamento al congresso della Lega sabato, nella giornata di sabato, dove ha detto: il mio sogno è che Stati Uniti ed Europa non abbiano dazi, cioè ci sia veramente un vero libero commercio. Ma poi ha anche cominciato a insinuare dubbi sugli effetti a medio-lungo termine dei dazi, che sono quelli su cui conta Donald Trump, cioè a breve termine. Ha ripetuto anche ieri: don't be stupid, non siate stupidi, siate coraggiosi, sopportate questa fase. E poi c'è un altro grandissimo tema, che c'è chi, come sempre, in questi momenti di bear market, cioè di mercato caratterizzato dall'orso, borse che scendono, ci guadagna. E su questo in particolare ci sono alcuni fondi che potrebbero guadagnarci. Qui saltano fuori tantissimi conflitti di interesse di membri dell'amministrazione Trump. Quindi non lo so, come sempre l'esegesi di Trump è, direi, impossibile, quindi wait and see. Guarda, ieri che ero assente per un impegno per il Salone del Mobile, ho sentito proprio l'amministratore delegato del più grande marchio del lusso al mondo, Louis Vuitton, che appartiene al più grande gruppo del lusso al mondo, che è LVMH, a domanda precisa: siete preoccupati dei dazi? E lui ha risposto: wait and see, non possiamo commentare in questo momento. Qualsiasi commento, ipotesi, speculazione, sì, certo, siamo tutti tentati o di prepararci per un'ipotesi o per un'altra ancora, ma siccome gli scenari cambiano appunto al ritmo dei post sui social network, meglio continuare a concentrarsi sulle proprie attività e aspettare.
E allora cambiamo anche noi scenario, Giulia,
sì,
parliamo d'altro.
Sì, per alleggerire un po' ti porterei nel Regno Unito, dove naturalmente tutti i giornali sono molto concentrati su questa visita di Re Carlo in Italia con la moglie Camilla, certo. Perché insomma hanno oltre a visitare l'Italia, che a Re Carlo insomma è un paese a cui Carlo è molto legato, che non ha mai perso occasione di dire di amare, ma soprattutto festeggiano 20 anni di matrimonio, quindi insomma non un viaggio qualunque.
Come passa il tempo?
Come passa il tempo davvero con questa improbabile, che tanti per tanti anni hanno dato come improbabile regina, invece poi la regina Camilla. Ti porterei in Spagna, che è l'unico paese che dà questa enfasi sempre a Trump, ma questa volta per l'incontro che ha avuto con Netanyahu alla Casa Bianca. Sappiamo che gli Stati Uniti non riconoscono il trattato, tra l'altro firmato a Roma, che istituisce la Corte Penale Internazionale, quindi a differenza di Orban, Donald Trump tecnicamente non poteva organizzare e svolgere questo incontro con Netanyahu, sul quale pende il mandato di cattura della Corte Internazionale, e hanno parlato pare di tutto, e le foto di questo incontro nella stanza ovale, stessa scenografia di quello famigerato con Zelensky, ma atmosfera decisamente diversa. Sicuramente hanno parlato anche di Gaza. Ti porto in Germania, perché certo anche lì spaventa Trump, ma ripetiamolo ancora una volta e speriamo che arrivi presto il giorno in cui potremo dire abemus governo.
Il governo.
E invece non è così. Tra l'altro la AfD continua a crescere in Parlamento, nelle sedute che ci sono state fino adesso tutti i parlamentari della AfD sono stati molto aggressivi, molto critici con questi tempi così lunghi di negoziazione, ma sentiamo appunto aggiornamenti.
In passato ci è voluto anche mesi per fare questi contratti,
e sappiamo che questa volta è tutto molto più complesso, perché la vittoria della CDU non è stata schiacciante come avrebbe auspicato Friedrich Merz, cancelliere in pectore. La SPD sta cercando di trarre tutto quello che può, pur sconfitta alle elezioni, da questo negoziato. I Verdi non vogliono perdere la loro identità, quindi, e la AfD cresce nei sondaggi, questo è un dato di fatto, ma sentiamo questo audio.
Im Osten der Republik haben wir eine Situation, wo die Menschen einfach Angst um die Zukunft haben. Und die Themen, mit denen wir vor der Wahl angetreten sind, die wir auch im Wahlkampf vertreten haben, haben aktuell, ich sag mal, keinen großen Stellenwert von dem, was man so hört. Und da ist eine große Verunsicherung in der Partei da.
Quindi dice: il problema è che in questi negoziati sì, si sta parlando del tema verde, si sta parlando dell'immigrazione, ma non si sta parlando del fatto che questo voto, quando è stato analizzato, ha mostrato quanto scontento e quanta paura del futuro, Zukunft, ci sia nei Länder dell'Est, dell'ex Germania dell'Est. Questo tema, dice questo commentatore, è di nuovo sparito dal dibattito, e guarda caso quel partito che ha avuto così presa nei Länder dell'ex Germania, la AfD, torna a crescere, perché è chiaro che se, proprio perché questi negoziati sono così lunghi, forse varrebbe la pena di almeno dare a queste persone un segnale che quello che il segnale che a loro volta hanno dato nelle urne è stato ascoltato. Invece sembrano negoziati, tipici negoziati per formare un governo un po' nelle stanze, appunto, del, come diceva Alice Weidel nell'intervista che aveva fatto, lunga un'ora, in queste stanze avvengono all'insaputa dei cittadini delle discussioni che noi personalmente, come partito, come AfD, stigmatizziamo. Noi vorremmo più trasparenza.
Giulia, abbiamo ancora un minuto prima di chiudere.
Allora in Francia, perché Macron ha ripreso, forse anche in qualche modo rassicurato dal fatto che le manifestazioni in favore di Marine Le Pen, sì, ci sono state nel weekend, ma sono state forse meno partecipate di quello che l'Assemblea Nazionale si aspettava, e quindi lui è partito per l'Egitto per incontrare al-Sisi. Sentiamo.
In June, there is to be a major conference on Gaza and on the two-state solution, basically, with Emmanuel Macron behind that and Mohammed bin Salman in Saudi Arabia.
Quindi un viaggio preparatorio per poi in giugno, in questo caso con la partecipazione di Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita, parlare del futuro di Gaza, della famosa ipotesi dei due stati. Nel frattempo Arab News ha un'apertura dove, avendo raccolto voci dei generali dell'esercito israeliano, il piano di Netanyahu, nemmeno tanto, anzi detto chiaramente ai suoi generali, è: dobbiamo rendere Gaza un posto inabitabile, quindi distruggerla ulteriormente.
Fermiamoci qua, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con in regia Milano Carlo Salvatore, Alessandro Schirano in redazione, la squadra esterna qua da Verona, dal Vinitale, Andrea Roccabella, Claudia Schiattone, Elena Ligios, da Alessio Maurizi un saluto, un augurio di una buona giornata, ciao a tutti, ci risentiamo più avanti per gli aggiornamenti. Ciao.